Allora, in questo momento vorrei riprendere altri passi, sempre del capitolo, in questi capitoli 13-14, per far notare come il pensiero che Gesù ci ha comunicato stamani in realtà è fondamentalmente il centro del Vangelo. C'è all'inizio del capitolo 14 un episodio che potrebbe addirittura essere la chiave di volta di tutto questo discorso che stiamo facendo. È l'episodio dell'idropico. E se capiamo bene questo episodio, comprenderemo bene anche quello che abbiamo detto questa mattina. E comprendiamo anche in fondo che cos'è la Quaresima. Proviamo a leggere i primi versetti. Quindi siamo in Luca 14, 1, 6. Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Ed ecco davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, se un figlio o un bue li cade nel pozzo, non tira fuori subito in giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Qui il problema di fondo è Gesù che guarisce nel giorno di sabato, e già questo è scandaloso, perché voi sapete che la violazione del sabato era punibile addirittura con la morte, eh? I rabbini dicevano che anche Dio obbedisce al giorno di sabato, quindi un uomo non può certamente disobbedire a questo precetto, che è il precetto per antonomasia, per un ebreo. Ma a noi qui interessa la guarigione di Gesù. Gesù guarisce l'idropico. L'idropico, oggi per noi è una malattia ormai molto definita, molto chiara, ma al tempo di Gesù era ritenuto colui che ritiene i liquidi, quindi si gonfia a dismisura. Allora, forse avendo approfondito la parola questa mattina, comprendiamo bene cos'è questa, che tipo di guarigione sta compiendo Gesù. Gesù stamattina parlava di una porta, di una porta molto stretta. Va da sé che in questa porta stretta non può passare l'idropico, lui che è gonfio a dismisura. Chi è che ha davanti? Ha davanti scribi e farisei, cioè quelli che si gonfiano di riti, che si gonfiano di precetti, che si gonfiano di meriti, pensando di poter passare, no, per la porta stretta. Invece Gesù dice: no, proprio voi non potete passare, a meno che non vi sgonfiate, a meno che non diventiate ultimi, perché i primi non possono passare. I primi sono allontanati, perché il regno di Dio non è per questi, per quelli che ce la fanno. Perché chi ce la fa rende vana la croce di Cristo. Quindi è veramente importantissima questa guarigione. Allora, che cos'è il cammino quaresimale se non la grazia dello sgonfiamento? Ecco, e questa è la quaresima in fondo, no? Sgonfiarsi per poter passare per la porta stretta. Quindi riconoscersi ultimi, riconoscersi miseri, affinché la misericordia possa venirci incontro, tutto il discorso di questa mattina, insomma. C'è un passo di Matteo che può essere in qualche modo collegato a questo, poi ve lo lascio come citazione e potete tornarci sopra nella vostra meditazione. Siamo in Matteo 22,10, siamo in un banchetto di nozze, ed è importante che il banchetto di nozze torni continuamente, perché abbiamo detto che il banchetto di nozze è ormai una figura teologica per mostrare l'avvenuta instaurazione del regno di Dio, cioè finalmente Dio ha instaurato il suo regno e chi partecipa al banchetto vuol dire che sta partecipando a questa grande festa che la salvezza in fondo. Matteo 22,10, lo riassumiamo, non lo commentiamo. Al versetto 11, il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale e gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Ma cosa vorrà dire questo? Ma probabilmente nel contesto che stiamo portando avanti diventa incredibilmente chiaro. Capite? Quasi io penso che se entriamo nella logica evangelica, se entriamo nel Vangelo, acquisiamo una sorta di password, no? Che ci fa leggere tutto il Nuovo Testamento in questa direzione. Questo abito nuziale, beh, allora contestualizziamolo. In una festa di nozze ebraica, all'entrata nella stanza nuziale dove si fa questo banchetto per le nozze, veniva gettato addosso all'invitato da parte dello sposo il manto della festa, no? Però gli veniva gettato, non se lo gettava in qualche modo, no? Allora dice: ma come mai non sei entrato, come sei entrato qui? Perché non sei stato investito, non sei stato raggiunto? Come hai potuto partecipare al banchetto senza la grazia che ti è raggiunto gratuitamente? Capite? E allora la questione è sempre questa: non si può partecipare al banchetto grazie alle proprie forze, grazie ai propri meriti, bisogna essere raggiunti dalla grazia, bisogna essere graziati. E il discorso di stamattina, quando citavamo in qualche modo Marco, quando dice: ma gli unici che possono prendere parte, mangiare, sono quelli con le mani sporche, no? Ma perché? Ma perché non sono i loro meriti, ma è l'essere stati invitati a nutrirsi del cibo che la salvezza, no? Quindi, se vogliamo, tutto va in questa direzione. Allora, questo è un passo importantissimo. Ma se noi continuiamo ancora il capitolo 14 e se leggiamo 7 seguenti, Luca 14, se leggiamo i versetti 7 seguenti, andiamo nella stessa direzione. Dicevano gli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. No? Poi leggetevela per conto vostro, ve la cito soltanto. Splendido, e poi l'altra parabola che troviamo al versetto 15, sempre di Luca 14. Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. Gli rispose Gesù: un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, è pronto. Ma tutti uno dopo l'altro cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo, devo andare a venderlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: esci subito per le piazze, per le vie della città, conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Il servo disse: signore, è stato fatto come ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade, lungo le siepi, costringili, importantissimo, ad entrare, perché la mia casa si riempie, perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Proviamo a applicare quella password di oggi, e questo brano è di una lucidità impressionante. C'è il Padre, c'è Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvi, siano salvati, dice Paolo a Timoteo, nella prima Timoteo, Dio vuole che tutti siano salvati, non che si salvino, I verbi sono importanti nel Nuovo Testamento, che siano salvati. Qui c'è qualcuno che dice: no, devo salvarmi io, vedete, ognuno va a fare qualcosa, perché non si può entrare nel regno di Dio per grazia, no? Bisogna fare qualcosa. Allora qui ognuno vanta le sue scuse: devo fare di qua, devo andare di là. È una parabola ovviamente, ma il significato è questo. Il Padre, venite, è pronto, fantastico, venite, è pronto. Che cos'è la salvezza? Che cos'è il regno di Dio che è venuto a portarci Cristo, a rivelarci? È che la salvezza è già qui presente, basta attingere il ladrone di questa mattina. Giovanni ha una sua modalità per esprimere tutto questo. In Cana, capitolo 2, Giovanni, nell'episodio di Cana, capitolo 2, dice proprio questo. Adesso il regno è qui, attingetene, cioè è già pronto, basta attingere. E qui qualcuno che dice, e sono sempre gli scribi, i farisei, ma che diventano a questo punto una realtà simbolica, in fondo siamo tutti noi che pensiamo che sia troppo semplice, no? Come dicevamo stamattina, allora non attingiamo. E cosa fa il Padre? Si adira. E questo l'ira di Dio. Capite come cambia il contesto del Nuovo Testamento? Noi pensiamo che ci sia un Dio che si adira perché siamo poveri, peccatori, miseri e mancanti. Invece si adira, questa è la vera ira di Dio, quando il suo amore viene rifiutato. Cambia proprio, cambia tutto. E allora a chi si rivolge finalmente? Dice: vai a prendermi poveri, storpi, ciechi e zoppi. Chi erano al tempo di Gesù questi qui? Poveri, storpi, ciechi e zoppi. Erano quelli che la legge ebraica impedivano di entrare al Tempio di Gerusalemme. Questi non potevano entrare perché Davide dice: non entrerà lo storpio nel mio Tempio, nel Tempio di Dio. È curioso. Adesso sono questi quelli con le carte in regola per entrare nel Tempio, cioè nel luogo dove c'è Dio, in comunione con Dio, che non è una malattia fisica ovviamente, è qualcosa di ontologicamente, nell'essere, i malati. Ma perché Gesù è venuto a cercare chi è malato, non i sani, lo dice lui. Gesù è venuto a cercare chi è ingiusto, non chi è giusto, perché si partecipi alla festa. E nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena, degli altri, ma non perché Dio è cattivo e non farà la festa, non darà la festa per questi qui, ma perché hanno rifiutato. L'unico peccato che l'uomo possa veramente compiere è non credere all'amore, l'unico, lo dice Gesù, no? Tutte le bestemmie verranno perdonate, ma solo una non verrà perdonata, chi non vorrà farsi perdonare, è l'unico peccato. L'unico peccato è non credere all'amore. Giuda, infine, non ha creduto all'amore. Pietro, che ha lo stesso livello di Giuda, se non peggio, ha creduto all'amore. E questa è la conversione. La conversione è credere all'amore. Il 25 è la continuazione di questo. Stessa logica. E quel famosi due versetti che conosciamo benissimo: se uno viene a me e non ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Cosa sta dicendo Gesù? Qual è quel discepolo che può amare Dio più del padre, la madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, la vita? Cioè Gesù sta giocando sugli affetti più cari. Nessuno. Gesù è molto fine qua dietro. Gesù sta dicendo, se ci fosse un discepolo che riesce a fare questo, per definizione non è discepolo. Perché il discepolo non è quello che arriva a rinnegarsi talmente tanto da arrivare a odiare, perché qui viene detto odiare, suo padre, sua mamma. Ma che uomo è quello? Capite cosa ci sta sotto? E diventiamo discepoli non perché rinneghiamo noi stessi, perché schiacciamo i nostri affetti, perché ci maturiamo così, questa ascesi, tanto da odiare. Ma qui è follia, dice Gesù, ma siete discepoli per grazia, perché accettate i vostri limiti, la vostra croce, le vostre zone d'ombra, le vostre depressioni, le vostre ire, la vostra arrabbiature, tutto quello che siete, e io vi chiamo dietro di me così come siete, questi sono i miei discepoli, e poi per grazia imparerete a seguirmi. Cioè, quello che Gesù ci sta dicendo in tutto questo è di un'umanità impressionante, bellissima, liberante, che non schiaccia nulla della nostra umanità, del nostro carattere, non vuole dei superuomini. E conclude questo capitolo 14, vedete che va tutto nella stessa direzione, non c'è timore di sbagliare a questo punto, col versetto 28 e seguenti. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha dei mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, e tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Ecco dove vuole portarci Gesù. La tua vita cristiana, molte volte, il nostro essere discepoli, il nostro essere religiosi, il nostro essere preti, il nostro essere buoni cristiani, a volte, lo dicevo stamattina, sembra quasi che sia il decidersi, no, con una vita proba, a costruire questa torre, no? Qui viene richiamata la torre di Abele, la torre di Babele, no? Costruiamo, cerchiamo di costruire. E Gesù dice, ma dove vai? Dove vai? Sì, ti sforzerai per 10 anni, forse la tua professione perpetua, i primi 10 anni di messa, forse l'entusiasmo ti aiuterà, ma verrà un momento in cui non avrai più i mezzi per portarla a termine. Ci si stanca a fare i buoni, ci si stanca a fare i puliti, Ci si esaurisce. Quante, nella vita religiosa, ma non solo, quante generazioni di frustrati abbiamo partorito facendo passare questa idea del perfezionismo morale. Non abbiamo ottenuto santi preti o santi religiosi, abbiamo partorito dei religiosi frustrati, sempre con questa morale, no? Questa etica, questo moralismo esasperante, che ma vai avanti, che... Nella vita religiosa, femminile soprattutto, guardate che questa cosa è palese. Gente stanca, gente che non ce la fa più, no? Abbiamo rovinato. E certo, perché la torre è altissima, a raggiungere il cielo quanta materia devi metterci? Ma poi non hai più i mezzi per portarla a compimento. Allora crolla tutto, e crolli tu, ti ammali a fare il santo, ti ammali. E Gesù dice, state attenti, non è una conquista il cristianesimo. E alla stessa cosa dice, esci in battaglia contro un re, il male è questo re, esci contro il re del male e pensi di farcela da solo a combattere il male? Proprio se ti va bene, farai pace con questo qui. E fare pace col male è molto pericoloso. Gesù dice, almeno evita. Non ce la fai da solo. Permetti a me, al bene, di entrare in te e sconfiggiamo insieme il male. Fatti raggiungere. Permetti che la battaglia la combatta io con te. Ma tu non ce la fai a combattere il male da solo. Al massimo, ecco, ti capiterà di fare pace, che è ancora peggio. L'armistizio col male vuol dire essere conniventi col male, alla fine. Ecco, volevo dire ancora questo per concludere il tutto. Non è un caso che col capitolo 15, lì è l'apoteosi, perché abbiamo queste tre parabole che sono l'esplicitazione, se ci fosse ancora bisogno, di tutto quello che abbiamo detto, le tre parabole della pecora smarrita, l'unica che può godere dell'abbraccio del padre. È bellissimo perché questa una pecora perduta nel deserto è una pecora morta, perché la pecora non ha assolutamente un senso dell'orientamento. Noi che Dio ci raggiunge là dove stiamo morendo e non ci... Gesù, tra l'altro, gli storici dicono, gli esegeti dicono che Gesù ha recuperato una parabola ebraica che girava nel rabbinato. E cosa diceva questa parabola? Diceva che Dio viene in cerca della pecora smarrita, la trova, cosa fa? Le spezza una gamba, una zampa, per ricordarsi di non scappare più. E qui cosa fa invece il Dio di Gesù Cristo? Pieno di gioia, se la carica sulle spalle, perché avrà detto, hai già fatto tanta fatica arrivare qui a perderti, che sei già stanca, ti carico sulle mie spalle. Fantastico. Poi se la porta a casa piena di gioia e fa festa. L'unica che fa festa, l'unica pecora che fa festa è quella che si è perduta, non le 99 che stanno al sicuro. E poi c'è l'altra, la moneta perduta, della donna che ritrova e fa festa, e poi l'apoteosi del figlio il prodigo, l'unico che fa festa, l'unico che è vestito da principe, l'unico che può cibarsi del banchetto è quello che si è perduto, quello con le mani sporche. Il figlio con le mani pulite sta fuori dalla casa.